Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Oggi si celebra il 33° anniversario della scomparsa del fondatore della rivoluzione islamica, Imam Khomeini. L'Imam Khomeini è l'anima della Repubblica Islamica dell'Iran. Le parole della guida suprema, il suo Ayatollah Khomeini. Presidente Raisi, la scuola di pensiero dell'Imam Khomeini, la misura e il voto del popolo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è sabato 4 giugno 2022. Fra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potete ascoltare un programma speciale all'anniversario di oggi. L'Iran, infatti, in Iran si ricorda il 33° anniversario della scomparsa del padre della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Imam Khomeini. Amici ascoltatori, per ricevere i nostri programmi, per ascoltare soprattutto le nostre programmazioni in file audio, basta andare sul sito di Radio Italia, parsoday.com/it, per iscriverci, Radio Italia irip99@gmail.com. A tra poco. Oggi si celebra il 33° anniversario della scomparsa del fondatore della rivoluzione islamica, l'Imam Khomeini. Un'imponente cerimonia commemorativa si svolge proprio presso il mausoleo a lui dedicato su di Teheran, con l'intervento della guida suprema, il suo Ayatollah Khomeini. Ma proprio da ieri sera, come vuole anche la tradizione della rivoluzione islamica, il presidente e i suoi ministri si sono recati al mausoleo dell'Imam Khomeini per rendere omaggio al grande architetto della Repubblica Islamica dell'Iran. Per quanto riguarda l'intervento e il discorso del suo Ayatollah Khomeini, l'Imam Khomeini è l'anima della Repubblica Islamica. Senza questo spirito, ciò che resta è solo apparenza. Lo ha detto appunto nel suo discorso il suo Ayatollah Khomeini. L'attuale generazione non conosce bene il caro Imam e la sua grandezza. L'Imam Khomeini era una figura eccezionale nel vero senso della parola. Riconoscere l'Imam è importante per le giovani generazioni perché li aiuta a gestire in modo ottimale il futuro del paese. L'Imam Khomeini non è solo l'Imam di ieri, e anche l'Imam di oggi e di domani, ha aggiunto. La nostra giovane generazione intelligente dovrebbe assumersi la responsabilità del secondo passo di questa rivoluzione e gestire il futuro di questo paese. I nostri giovani hanno bisogno di un vero software gestionale per restare sulla strada, quella giusta, della rivoluzione islamica che ci porterà in vetta, che aiuterà la nazione iraniana a raggiungere la meta? Per lavorare i nostri giovani hanno bisogno delle procedure e delle istruzioni affidabili, concrete. Questo software, ha proseguito ancora la Guida Suprema, include tutto ciò che servirà ai giovani per affrontare le sfide in futuro e vincerle, ha proseguito ancora. Un insieme di consigli utili e pratici per accelerare il cammino e progredire sono delle raccomandazioni da prendere sempre in considerazione, quelle dell'Imam Mahdi, che Dio affretti la sua apparizione al più presto possibile, il Salvatore promesso dall'Altissimo. Le lezioni che l'Imam Khomeini riuscì ad apprendere, e anche noi possiamo farlo studiando attentamente nelle parole e nei gesti dell'Imam. Le affermazioni, il discorso del Sommo Ayatollah Khomeini in maniera completa potete accedere, andare sul sito di Radio Italia, passode.com/it. L'Imam Khomeini credeva che la via di Dio passa attraverso il popolo, così il presidente iraniano Ibrahim Raisi, nel suo intervento al mausoleo del defunto fondatore della rivoluzione islamica, contare e credere solo e soltanto sulla volontà dell'Altissimo è la base degli ideali dell'Imam Khomeini. Prosegue ancora il presidente, della sua scuola di pensiero è la chiave della vittoria della sua rivoluzione islamica in Iran. Il presidente Raisi ha detto ancora: una grande eredità che ci ha lasciato l'imam è quella di credere nelle masse popolari, e questo pensiero, ha spiegato ancora il presidente, racchiude nel suo famoso motto: la misura è il voto del popolo. Anche il ministro degli esteri, Hossein Amir Abdullahian, accompagnato dal personale del dicastero, si è recato venerdì sera nel mausoleo dell'Imam Khomeini per rendere omaggio e rinnovare la fedeltà agli ideali del defunto padre della Repubblica Islamica dell'Iran. Cambiamo pagina, non ci sono problemi con l'esportazione di grano proprio dall'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista televisiva. Ha spiegato che l'Ucraina può esportare dai porti che controlla, per esempio Odessa, ma anche via Romania e Polonia o Bielorussia, se vengono revocate le sanzioni contro Minsk, ha detto ancora Putin. Il segretario della NATO, Stoltenberg, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan sulla iniziativa di Ankara per facilitare l'esportazione dei cereali dall'Ucraina e sulla richiesta di adesione al patto atlantico di Svezia e Finlandia. Il segretario generale della NATO ha definito il colloquio con Erdogan costruttivo. L'amministrazione Joe Biden ha annunciato l'invio in Ucraina di sistemi missilistici più avanzati per colpire obiettivi strategici. Non si è fatta attendere naturalmente alla reazione di Mosca. Un fatto estremamente negativo è stata la reazione del vice ministro degli esteri russo Rybakov Sergei al nuovo pacchetto di sostegno militare da Washington a Kiev. Andiamo nei territori occupati palestinesi. I bulldozer del regime sionista hanno reso al suolo l'abitazione di un palestinese disabile proprio nel villaggio di Isawiya, vicino ad est di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Sono all'ordine del giorno del regime sionista le demolizioni delle abitazioni e delle strutture palestinesi nel tentativo di creare una maggioranza ebraica nella città di Al-Quds. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'Occidente e l'invio di cosiddette armi difensive in Ucraina. Il flusso di armi verso l'Ucraina sembra continuare senza sosta e sta anzi aumentando il livello di efficacia teorico del materiale bellico messo a disposizione delle forze armate del regime di Kiev. Le decine di miliardi di dollari di equipaggiamenti forniti e promessi finora non hanno fatto tuttavia molto per rallentare l'avanzata russa, e anche esponenti del regime ucraino in media occidentali riconoscono sempre più che la situazione nel Donbass si sta facendo disperata. Un nuovo pesantissimo colpo potrebbe arrivare con l'imminente caduta della città di Severodonetsk, già in buona parte nelle mani dei militari russi. Un successo a spese delle forze ucraine in questa località, secondo il Cremlino, consegnerebbe praticamente alla Russia il controllo dell'intera autoproclamata Repubblica di Lugansk. Di fronte a questa realtà stanno aumentando le pressioni per far arrivare a Zelensky armi più potenti, ma allo stesso tempo emergono le resistenze di coloro che vedono una simile accelerazione come un elemento in grado di far esplodere un conflitto più ampio, anche perché Mosca ha espresso avvertimenti molto chiari in proposito. Nei giorni scorsi la discussione degli Stati Uniti si è concentrata sulla possibile consegna all'Ucraina di sistemi missilistici di precisione a raggio variabile, come il cosiddetto HIMARS americano. Questi ordigni possono colpire bersagli fino a 300 chilometri e un'eventuale via libera della Casa Bianca all'esportazione verso l'Ucraina avrebbe permesso di prendere in profondità il territorio russo. Su questo caso degli aiuti, nuovi aiuti militari americani in Ucraina, è intervenuto anche il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Ha detto: la fornitura di lanciarazzi multipli a Kiev, stiamo parlando di armamenti sofisticatissimi, rischierebbe, ha detto Lavrov, di provocare un allargamento del conflitto con il coinvolgimento di paesi terzi. Cosa vuol dire? Le richieste di armi straniere da parte di Kiev sono provocazioni che mirano a coinvolgere l'Occidente nel conflitto e aumenta il rischio di uno scontro diretto tra gli Stati Uniti e la Russia.
Un popolo in lutto. Sguardo profondo, fisso, consapevole e indagatore, occhi neri scintillanti di luce interna, lineamenti del volto sottili e regolari, solennità e semplicità del gesto, portamento ieratico e distaccato, alla cui nobiltà e dignità davano maggior risalto in lunghi abiti scuri della religione ed il turbante nero dei discendenti del nobile profeta. Quest'uomo, nelle cui vene scorreva lo stesso sangue di Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e con la sua pura famiglia, era Ruhollah Musavi, detto Khomeini, eminente giurista, gnostico illuminato, poeta ispirato, acuto filosofo e teologo profondo, colui nel quale il popolo iraniano e il mondo sciita avevano incominciato a ravvisare in tutta spontaneità e con entusiastica fermezza di convinzione l'artefice provenziale e la guida politica e spirituale del riscatto islamico. È già di prim acchito dalle sue stesse fattezze esteriori, così come dai tratti del portamento, ci si poteva accorgere che occidentali, a dispetto di tutte le altre psicologiche e culturali, di come questa figura fosse la materializzazione di un qualcosa di inafferrabile. Quest'uomo veniva certo da lontano. Gli occidentali non sapevano da dove, e non nel senso di una banale distanza geografica ormai quasi annullata dai mirabolanti marchingegni della modernità globalizzatrice, ma in quello di una lontananza simbolica e metafisica del tutto irriducibile alle comuni misure dell'Occidente. Il suo mondo d'origine e patria d'elezione era quello della rivelazione profetica, la cui luce ha il fulgore della gloria divina, il cui cielo ha il colore del sangue dei martiri di Karbala e di tutti coloro che sono caduti sulla via di Dio, la cui terra è la pura gemma della fede e delle opere conformi alla sua legge, dalle quali la linfa fulgente della sua grazia distilla l'ambrosia inaffibabile dei frutti paradisiaci. Ma all'incommensurabile lontananza di questo dominio superno fa riscontro la sua vicinanza estrema, l'intima sua presenza al mondo occidentale, che sfiora il limite di una paradossale identità, giacché, come si legge nel Sacro Corano, a lui appartiene il segreto dei cieli e della terra. Dalle altezze della sua conoscenza gnostica, Ruhollah Musavi Khomeini era perfettamente consapevole di tutto questo. Egli ben sapeva che Dio è l'unica realtà e che il mondo è fusione della sua gloria, sia pur nella sua infinita dissomiglianza, al di là di ogni rapporto estrinseco di casualità, e ben sapeva che è il compito dell'uomo aprirsi a questa effusione, conformarvisi nella sua completezza per esserne un riflusso partecipe dello splendore, e non una scintilla impazzita che vaghi nelle tenebre o in esse si vada dissolvendo. Apprendiamo dalle biografie dell'Imam Khomeini che la sua vita presenta una netta cesura ad una prima parte in cui la pratica alacre della gnosi aveva distillato dagli inchiostri della sua penna i frutti esteriori del suo sapere sotto forma di scritti di filosofia, di teologia, di simbolica, di mistica, spazianti senza soluzione di continuità, ma secondo l'armonica compiutezza dei gradi successivi di una concatenazione gerarchica, e dal livello della ragion dialettica sino al dominio più propriamente metafisico ed esoterico. A questa prima parte della sua vita e della sua opera fa seguito, come dice egli stesso nei suoi scritti, una seconda età in cui, dopo che l'inchiostro della penna gli si era dissecato tra le mani, Dio lo aveva chiamato al passaggio negli statui e della molteplicità. L'Imam Khomeini obbedì e senza esitare alla chiamata divina. L'Imam Khomeini seppe attuarlo nella realtà effettuale di un'epoca tenebrosa, quante altre mai, il che dà maggior risalto alla sua grandezza. A nostro avviso, solo l'assistenza divina per il tramite dell'Imam occulto può fornirci la chiave di un successo altrimenti inesplicabile. Ed in effetti la sua opera, nel considerarla, ha del miracoloso. Con le sole armi della fede in Dio e dell'osservanza della sua legge, egli si guadagnò il riconoscimento spontaneo ed unanime degli iraniani, di un popolo il quale Non dimentichiamolo, sembrava ormai avviato a precipitare sulla china rovinosa di un'irreversibile secolarizzazione e occidentalizzazione, e riuscì ad abbattere un despota tanto possente quanto sanguinario, disperdendo i suoi satelliti e quasi paralizzando lo strapotere dei suoi protettori, del tutto incapaci non soltanto di reagire efficacemente, ma neppure di capire che cosa stesse accadendo sotto i loro stessi occhi. E lo spettacolo indimenticabile dei milioni di iraniani riunitisi ad accoglierlo nelle vie di Teheran dopo il ritorno dall'esilio fu il suggello della vittoria di Dio stesso e della sua legge contro le forze del caos e della dissoluzione. L'Iran tornava ad essere, primo caso nell'età contemporanea, terra dell'Islam. Darul Islam e sfidava frontalmente le potenze sataniche dominatrici di questa età di tenebra. Non per nulla la comunità sciita acclamò Khomeini con l'appellativo di imam, quasi ravvisando nel successo della sua azione una prefigurazione minore dell'avvento dell'imam Mahdi, che Dio affretti la sua apparizione al più presto possibile. Ma non fu questa la fine della sua opera. Ristabilito in Iran un governo islamico, il primo dai tempi del profeta, e gli dovette guidare il suo popolo nella lotta contro l'aggressione militare scatenata dall'Occidente per interposta persona e contro il blocco economico, il terrorismo interno, i tentativi di sedizione dei traditori prezzolati. Ma innanzitutto la sua fu un'opera di edificazione spirituale che riuscì a formare una comunità compatta, pronta a versare in nome e in difesa dell'Islam il suo prezioso sangue fecondatore. Le centinaia di migliaia di martiri della guerra imposta lo dimostrò a tutto il mondo. E la sua dipartita fu la sua apoteosi. Milioni e milioni di persone, tutto un popolo in lutto e in pianto, nel ricordo della guida politica e del padre spirituale.